Beffandosi di loro, Belzer si proclamò sovrano assoluto del mondo. Mutò il nome in Luxor, esigendo che ogni ginocchio si piegasse al suo volere. Uno ad uno, i popoli liberi caddero sotto il dominio del Gran Potere. Ma qualcosa impediva a Luxor di ritenersi soddisfatto. In cuor suo sapeva di non rimanere incontrastato. Il suo occhio era desto e scrutava ogni monte, nuvola e carne. Celato nella fortezza di Norkur, il malvagio signore non trovava riposo. Qualcosa era sfuggito alla sua vista. Egli volse lo sguardo ad est, verso il paese splendido. In esso scoperse l'ultimo baluardo dei mortali. La maestosa Ivalor, orgoglio del popolo Inur, risplendeva della maestria dei grandi della terra, celando gelosamente i segreti della sua beltà. Luce delle nazioni, la chiamavano i cantori della poesia. Ora quella luce aveva attratto lo sguardo delle tenebre. Il male si scuote a Norkur. In quei giorni il trono di Ivalor era retto da un re dimentico delle arti della guerra. Il nemico aveva taciuto troppo a lungo e l'antico reame aveva cessato di scrutare l'orizzonte. Giunse voce alle sue orecchie che i goblin erano stati avvistati ai confini con le terre selvagge. Raramente questi viaggiavano lontani dalle tenebrose dimore a nord, ancor meno sotto i raggi del sole. Ciò avrebbe dovuto allarmare il sovrano, ma egli non se ne avvide, né inviò esploratori ad arginare la minaccia. Presto giunsero a corte dei messi con gravi notizie. A migliaia le truppe nemiche marciavano su Ivalor. Nel cuore del re, paura e codardia presero il posto del coraggio e l'onore del passato. Illuso di poter prendere tempo, egli comandò che intorno alla città fosse eretta una spessa cinta di mura, impedendo ogni accesso, così come ogni possibilità di fuga. L'esercito di Belzar giunse alle porte e l'assalto ebbe inizio. Credendo d'essere al riparo, gli Inur lasciarono che la stagione seguisse il suo corso, mentre le mura tremavano sotto i colpi del male. Qualcosa ora turbava la mente del re, e fra la sua stessa gente serpeggiò il dubbio. Infine l'inverno li abbandonò, ma con esso anche le provviste necessarie per resistere. L'ombra della carestia li portò così a dare battaglia. Gli uomini combatterono, ma con sempre minor forza in corpo. I goblin non temevano la fame. Vivi o morti che fossero, gli Inur fornivano il nutrimento a loro necessario. Spesso il nemico si limitava ad attendere che cadessero esausti. Dall'alto delle sue finestre, il sovrano assisteva impotente al massacro dei sudditi e allo sfacelo del suo esercito millenario. Comprese di aver commesso un drammatico errore e di averli condotti alla morte. Ordinò che la cronaca delle battaglie venisse interrotta e i manoscritti dati alle fiamme, illuso che il mondo potesse dimenticare la loro disfatta o tramandarla nei secoli come un mero mito. Coloro che fra i savi di corte più avevano a cuore la verità non temettero di trasgredire l'ordine. Quando l'erede al trono fece ritorno con l'amara notizia della disfatta, suo padre perdette il senno. Il giovane principe tentò un'ultima disperata resistenza, ma il re comandò che fosse incatenato, ritenendolo un folle e scaricando su di lui la mala sorte che gli aveva colpiti. Al di fuori del castello, i generali agivano ormai di propria iniziativa, mentre i soldati ripiegavano inesorabilmente. Quando i goblin raggiunsero la sala del trono, il re seppe che tutto era perduto e si lasciò cadere sulla propria spada. Il principe fu presto liberato dai suoi fedeli e posto alla testa dell'ultima legione. Egli diede ordine di abbandonare la città, lasciando che fosse invasa dal nemico. Una volta che Ivalor ne fu ricolma e non si poté rimandare oltre, gli Inur abbatterono la grande diga che si ergeva non lontano. L'esercito di Belzar ne rimase travolto e lì perì. A differenza del padre, il nuovo re volle lasciare memoria di quei giorni oscuri, affinché una simile sciagura non avvenisse mai più. Preso il comando di un trono ormai vacante, egli dimostrò saggezza e abilità negli anni del suo governo. Ma ciò non impedì lo sfaldamento del popolo. Ebbero così inizio le grandi migrazioni verso l'ovest, in cerca di una terra dove riconquistare l'onore. Le stagioni passarono, e così la vita del buon sovrano. I saggi di corte si spensero nei giorni della loro vecchiaia, e con essi la memoria della grande disfatta. Il nome dei padri cadde nell'oblio, e la gran città divenne l'ombra di se stessa, lugubre spettro di un reame in decadenza. I fratelli partiti per il nord anni or sono fondarono la dinastia dei Thule. Si rifugiarono sulle alte vette dei monti Ortan, incuranti di quanto avvenisse sotto di loro. Altri Inur, invece, lasciandosi alle spalle il ricordo dei valorosi re del passato, si stabilirono nei boschi selvaggi. Dandosi all'arte della musica, presero a cantare le beltà della natura, circondandosi di alti alberi in cerca della quiete dello spirito. Dopo tali avvenimenti, periodi di sinistri silenzi si alternarono a giorni di violenti scontri con le compagnie di orchi. Ciascun reame Inur si batteva tuttavia solo per la salvezza della propria gente, e mai alcuna causa tornò ad unirli. Nacquero alleanze con i sovrani degli uomini, e i confini di ciascuno si rinsaldarono, tenendo a bada le mostruose creature scese dal lontano nord. Il silenzio avvolse il nome di Ivalor, oscurando negli andi rivieni fra le pagine della storia. Essa, tuttavia, non sarebbe rimasta nell'oblio per sempre. La sua alba sarebbe sorta dopo lungo tempo, ma prima di quanto il mondo non credesse possibile.